State ascoltando SBS Italian.
8:36 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS. Io sono Dario Castaldo, in studio assieme a Carlo Reglia. Voi siete all'ascolto del programma italiano in diretta o in podcast attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian. La settimana scorsa vi abbiamo proposto un'intervista con l'esperto di tecnologia Davide Gaido, intervista nella quale abbiamo affrontato un aspetto magari meno visibile del conflitto tra Russia e Ucraina, e cioè la guerra informatica.
E abbiamo analizzato in cosa consistono gli attacchi che un paese ha lanciato verso l'altro. Abbiamo cercato di capire di cosa si tratta quando gli esperti parlano di DDoS, Denial of Service, analizzando anche quali sono i danni che questo tipo di attacchi possono causare ad una nazione. Tutto questo potrete ritrovarlo nel podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Allora, parlando di cyber warfare, Russia e Ucraina hanno alle spalle entrambe anni di esercitazioni e preparazioni, ma non è chiaro che tipo di risposta invece possano dare gli altri paesi quando possono restare coinvolti loro malgrado. Rimangono insomma diversi dubbi e nodi da sciogliere sull'argomento, quindi noi questa mattina abbiamo chiesto a Davide Gaido, esperto di tecnologia, di tornare a trovarci e aiutarci a chiarire eventuali ulteriori dubbi su questa questione. Buongiorno Davide, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'ospitalità, buongiorno a tutti e anche agli radioascoltatori.
Buongiorno Davide, ben ritrovato. Allora, noi ricordiamo a tutti che se avete delle domande, dubbi e chiarimenti da farci, potete appunto farlo prendendo il telefono e chiamandoci al 1300 799 626, 1300 799 626, oppure mandandoci un messaggino al numero 0429 996 263.
Allora Davide, intanto noi vorremmo che ci aiutassi a fare chiarezza per capire quali sono le principali minacce informatiche che possono incombere in Italia, in Australia, sugli italiani e sugli australiani come conseguenza più o meno diretta di questa situazione di instabilità determinata dal conflitto in Ucraina.
Beh, sicuramente continuerà gli attacchi informatici che già stiamo vivendo e che vivevamo prima della guerra, e sicuramente ci saranno più tentativi manipolare o hackerare aziende di alto livello, quindi sicuramente ci potrebbero essere più attacchi rivolti ad aziende che magari operano nel settore militare o settore paramilitare, o magari aziende o entità che hanno dichiarato esplicitamente un supporto dell'Ucraina. Sicuramente ci potrebbero essere questi attacchi, ci potrebbe essere anche un aumento di attacchi ransomware o comunque attacchi dettati dalla volontà di estorcere soldi anche a cittadini privati, perché ovviamente quando poi la lente viene spostata da cybercrime, chiamiamolo tra virgolette di basso livello, a una vera e propria guerra, sicuramente ci possono essere degli attori che ne approfittano per aumentare il numero di attacchi informatici volti a raccattare qualche soldo.
Ecco, ma qui stiamo parlando di mafie, bassa manovalanza del crimine, oppure proprio di azioni statali, magari per finanziare lo sforzo bellico, prendendo di mira, che so, un Dario Castaldo, per esempio.
Per fare un nome a caso proprio.
No, se volete poi ti racconto nel dettaglio cosa è accaduto, ma intanto disegniamo il quadro generale e poi andiamo nel particolare.
Allora, il quadro generale è che nel mondo della cyber security si parla sempre di threat level, quindi un cittadino privato ha un profilo di rischio di attacchi informatici sicuramente più basso di un capo azienda. E un capo azienda di una società che produce olio ha un rischio più basso di un capo azienda che produce munizioni. Questa è la cosa principale. E la cosa principale vale ovviamente nella misura nella quale più si sale di livello, più c'è un interesse economico o politico, più gli attacchi diventano complessi. Diciamo che per un cittadino privato la maggior parte degli attacchi sono attacchi a larga maglia, diciamo la famosa pesca rete, in cui si provano a mandare delle email, i famosi link delle banche, attenti soprattutto agli allegati delle email, attenti soprattutto a messaggi marchiati come urgenti, controllare sempre, è molto facile cascarci, molti di questi attacchi tra l'altro tendono a essere moderatamente mirati, quindi magari una mail viene mandata dall'indirizzo che invece è di essere, non so, sbs.com.au, diventa sds.com.au, una persona al volo lo legge, dice ah cavolo, ah, sì, questo è ufficiale, e magari non nota un piccolo refuso di fretta. Quindi questo sicuramente è un consiglio che posso dare, al di là poi di ovviamente classici, tenere aggiornato il computer, usare browser moderni come Chrome, Firefox, cercare di tenere la mail online, insomma questi sono dei consigli generali. Poi quando si sale invece di livello si possono assistere a dei casi molto interessanti di tipi di attacchi di social engineering nei quali una persona in particolare viene presa come bersaglio e si cerca in tutti i modi di convincerla o a fare un trasferimento di soldi o di dare informazioni che non dovrebbero dare, attraverso appunto social engineering o utilizzando grossi mezzi per scoprire qualcosa sulla sua vita, per scoprire qualcosa sulla sua famiglia. Ci sono stati
tanti
esempi.
Scusami se ti interrompo, sì. Spiegaci meglio il concetto di social engineering.
Il concetto di social engineering, vi posso fare degli esempi. C'è un famoso esempio di uno dei giudici di Shark Tank qualche anno fa, nel quale un attaccante, un criminale, perché per questo si sta parlando.
Shark Tank è il programma televisivo nel quale dei volontari presentano delle proposte di business e loro devono, i giudici devono appunto valutare se sono fattibili.
Esattamente, sì. E ovviamente i giudici tendono a essere personaggi con capitali alle spalle, che comunque gestiscono capitali, quindi sicuramente dei bersagli ghiotti. È stato un esempio nel 2020 in cui un criminale appunto ha usato come bersaglio uno dei giudici ed è riuscito a convincere questo giudice, impersonando il suo accountant, e si è riuscito a far trasferire quasi 400.000 dollari americani per il pagamento di una transazione finanziaria. C'è stato un esempio anche con Toyota, uno degli esecutivi di Toyota è stato convinto a fare un trasferimento di 37 milioni di dollari per pagare un fornitore, e questo criminale è riuscito a convincere questo esecutivo a cambiare l'indirizzo a cui mandare questi soldi al suo, ed è poi scappato con i soldi. E questi attacchi non sono attacchi prettamente informatici, sono attacchi veramente di quello che si chiama appunto social engineering, in cui una persona impersona una persona, un'entità vicina alla vittima e li convince di essere questa persona.
Esatto, il famoso ciao, sono il tuo contabile, firma qui che devo liberare 37 milioni e poi questi spariscono. Senti, noi adesso abbiamo,
è proprio così.
Abbiamo una pausa.
Lo vedete anche. Lo vedete anche voi, dopo vi faccio un esempio.
Ecco, allora, teniamo questo esempio in canna. Prima una domanda velocissima che ci è arrivata su un messaggio allo 0429 996 263. Ci scrive Ugo, che probabilmente lo hai allarmato quando hai parlato, hai detto, en passant, hai detto tenete la mail online. Perché dicevi questo? Perché è più sicuro, se hai la mail, scarichi tutto sul computer, diventa molto più problematico? È così?
Sì, attenzione, perché ci sono poi ci sono dei cavilli dappertutto, quindi io sto parlando veramente in una maniera generalissima, però generalmente i client di posta tendono a scaricare la posta direttamente sul computer, quindi se c'è un allegato diciamo malizioso è già sul computer, mentre invece online tendenzialmente posta online, come per esempio Gmail, Hotmail o chi per loro, hanno già un sistema di scansione virus online, e alcune volte, sicuramente l'avrete notato, segnalano delle mail come sospette, E questa cosa tendenzialmente non succede quando si scarica la posta sul proprio computer.
9:49 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS per il programma italiano di questo martedì 15 marzo del 22. In studio con voi Dario Castaldo e Carlo Reglia. In collegamento con noi c'è Davide Gaido, esperto di tecnologia e di sicurezza informatica, con il quale stiamo parlando delle conseguenze del conflitto in Ucraina dal punto di vista proprio della sicurezza informatica per noi utenti del web. Davide, nel 2021 sono stati registrati attacchi informatici gravi, tra virgolette, con un aumento del 10% rispetto ai dati rilevati nel 2020, quindi si può parlare di emergenza a livello globale che costa ad aziende e privati 6.000 miliardi di dollari, quindi un valore pari a 4 volte il PIL italiano, con il crimine online che, come dicevamo, lavora proprio come la criminalità organizzata. Dicevi che i rischi sono aumentati e sono sensibilmente in aumento con la situazione di instabilità in Ucraina, e dicevi che soprattutto, nonostante tutto, è ancora la mail il primo vettore di questi pericoli che circolano sulla rete, e invece delle telefonate che continuano ad arrivare sempre da numeri sconosciuti in continuazione a tutti in tutto il mondo, cosa ci dici?
Questo infatti è quello che volevo dire prima, proprio riferito al social engineering, che ovviamente i criminali si tengono sempre aggiornati come ci teniamo aggiornati noi. Qualche anno fa la maggior parte degli attacchi erano email di banche con scritto: ah, ecco, c'è stato questo problema, eccetera. Poi ovviamente la gente si è fatta furba, l'informazione si è disseminata, e diciamo che i criminali sicuramente avranno notato che queste mail funzionavano di meno, quindi si sono spostati verso nuove frontiere. La nuova frontiera che c'era fino a qualche anno fa erano le chiamate da parte, per esempio qua in Australia, da parte di ATO o della polizia, che ti diceva: c'è stato un mandato d'arresto,
Davide, era già un'evoluzione rispetto alla mail del principe nigeriano.
Esatto, bravissimo, sì, è proprio una storia, si potrebbe fare un filone: è stato il principe nigeriano, la banca, ATO, adesso la polizia, e adesso la nuova frontiera che sto notando sono i messaggini su WhatsApp, in cui viene scritto: ciao, sono il tuo amico che hai conosciuto 3 anni fa in Thailandia, ti volevo salutare, sto venendo in Australia, ne sto ricevendo un paio di questi, che sono assolutamente generici, però ovviamente sul generico prima o poi qualcuno che veramente è andato in Thailandia, veramente aveva un amico in Thailandia che aspettava di ritrovare, magari risponde, iniziano a chiacchierare, e in qualche modo vengono estorti dei soldi, bisogna dei soldi del biglietto dell'aereo, poi te li do, prestami qualcosa.
Tanto devo confermare, perché mi è arrivato esattamente lo stesso messaggio ieri, che mi dice che non ha avuto questa persona fantomatica mie notizie da un bel po', purtroppo non può venire in Australia, e questo è il mio nuovo WhatsApp, clicca qui.
Sì, non so, ecco, sinceramente io non ho poi cliccato, non ho indagato, è una roba abbastanza nuova che mi è venuta in mente mentre parlavamo prima, non so esattamente a cosa porti, probabilmente quel numero di WhatsApp poi cerca di mandare qualche allegato malizioso, qualche allegato di malware che possa infettare il telefono. Non so esattamente quale sia il finale, però quando ricevete messaggi del genere...
Io per precauzione ho cliccato, ho fatto bene.
Sì, hai risposto con tutti i dati bancari.
Io per precauzione manderei anche dei soldi direttamente.
Ma subito, certo. Sicuro. Senti, ma invece le telefonate, perché quella è veramente inquietante, da dove vogliono arrivare?
Le telefonate di solito cercano... le telefonate io spesso volte rispondo, cerco di andare avanti il più possibile, ma sono abbastanza furbi e capiscono che li sto prendendo in giro, ma tendenzialmente alla fine cercano sempre di farsi mandare dei soldi, quindi se la polizia dicono che c'è un mandato, mandagli dei soldi per chiudere la multa, la ATO o il commercialista, anche alcune volte chiamano da parte di commercialisti, chiedono dei soldi per saldare un arretrato di tasse del 2016. Poi ci sono quelli che ti dicono che il tuo computer è infetto, ti chiedono soldi per sistemare il computer e così via. Alla fine della fiera sempre su soldi si torna. E per riconnettermi alla tua domanda, il problema di fondo è che questi attacchi diventano molto difficili da gestire, perché una volta che si esce dal territorio australiano, perché le chiamate sono sempre fuori dal territorio australiano, è molto difficile andare a perseguire legalmente queste persone. E questo poi... per congiungersi alla guerra, per l'appunto, se in un momento di pace magari uno Stato, perché ovviamente gli Stati, le agenzie di intelligenza sono al corrente di queste cose, vedono che c'è un numero enorme di attacchi dal suolo russo, magari fanno una chiamata, ragazzi cercate di chiudere un attimino i canali, di calmare la cosa e magari si trova un accordo sotto banco. Ovviamente io questo non posso provarlo, ma immagino funzioni così, però se c'è di mezzo una guerra, ovviamente questa un'entità russa che magari non è neanche collegata allo Stato, ma un criminale, è molto più libero di agire, perché chi mai andrà più a perseguirli.
Tanto tutto questo porta anche a un cambiamento delle nostre abitudini. Noi lo notiamo molto spesso qua a SBS, visto che dobbiamo chiamare proprio per lavoro moltissime persone che non conosciamo, proprio per magari chiedere interviste, chiedere delle testimonianze, e molto spesso la gente non ci risponde proprio perché vede un numero di telefono che non conoscono, e allora ormai sta entrando questa abitudine di default di non rispondere alle chiamate che non si conoscono, per cui c'è sempre una trafila di prima mandare un messaggio e poi iniziare la conversazione. Senti, noi sappiamo, Davide, che tu sei un grande fan delle criptovalute, visto che, e vogliamo proprio parlare anche di questo argomento. Sappiamo di quelle imposizioni, le sanzioni che sono state imposte dai paesi occidentali verso la Russia. In pochi giorni, a causa di queste sanzioni, il rublo ha perso il 30% del suo valore, e molti stanno rivolgendo proprio alle criptovalute. Il valore di Bitcoin e Ether è aumentato del 12 e dell'11%, fissando i cambi a $44,000 per il Bitcoin e $3,000 per Ether. Secondo te sono un porto sicuro le criptovalute, oppure trattandosi proprio di criptovalute bisogna sempre metterci il punto di domanda?
Il punto di domanda sempre, io dico sempre alle persone di informarsi, e se vogliono investire o acquistare criptovalute dall'Australia, quindi non in un paese in guerra, e poi verrò anche al discorso Ucraina-Russia, insomma, magari di leggere, informarsi, cercare bene di capire cosa sono, come funzionano, e se ci credete assolutamente. Io personalmente ci credo, però non mi sento in buona coscienza di consigliarlo a nessuno, perché comunque il rischio c'è. Il rischio, secondo me, di anno in anno diventa sempre minore, perché quando cominciano ad esserci in circolazione trilioni di dollari in Bitcoin, mi sembra molto difficile che possa completamente crollare, ma nella vita non si sa mai. Il vero discorso è che in realtà il crollo e la risalita dei Bitcoin può essere ricongiunto e messo in parallelo con gli indici di borsa, perché di fatto lo stato attuale il Bitcoin si sta comportando come un titolo di borsa, perché le persone lo stanno vedendo come un investimento più che come una valuta, e questa è una cosa, secondo me, molto importante da valutare come privati cittadini. È diventato fondamentalmente un investimento. Diciamo che la promessa di Bitcoin, che è ancora in parte mantenuta, è stata parzialmente inglobata nel sistema capitalistico di speculazione e di fondamentalmente cosiddetto store of value, come potrebbe essere l'oro, in cui si tende a comprare beni che rimangono fissi di fronte all'inflazione. Adesso, senza entrare nel dettaglio, parlando della guerra in particolare, si è visto come moltissimi profughi ucraini abbiano comprato bitcoins in uscita dal paese, con l'idea poi di andare a cambiarli nella valuta del paese in cui finiranno. E questo, secondo me, è una cosa assolutamente incredibile, perché se ci pensate, insomma, in un momento di incertezza lasciare i soldi in banca, e se, ripeto, in un contesto di guerra può essere rischioso, viaggiare con contanti attraverso un confine può essere rischioso sia dal punto di vista di sicurezza personale sia dal punto di vista di una valuta che potrebbe crollare da un momento all'altro. Ovviamente avere una moneta digitale che si può portare fondamentalmente con una password nella propria testa è fantastica ed è sicuramente uno dei più grossi cambiamenti nel panorama della guerra.
Salvo che la stessa moneta virtuale poi non crolli clamorosamente come ha fatto in passato in diverse occasioni. Anche qua, come dicevamo prima, sì, grande punto di domanda per questo motivo.
Assolutamente.
Però insomma, una delle eredità di questa guerra è appunto anche che le criptovalute stanno diventando un bene rifugio per le persone che, viceversa, un rifugio magari fisico ce l'hanno sempre di meno. Davide, non abbiamo avuto il tempo di raccontarti nel dettaglio la vicenda di chi è stato truffato dall'Ucraina, come si chiama il posto, Kersin, vicino Kiev.
Non dirlo a me, sei tu che sei stato truffato.
No, era per sapere se una volta che sei stati truffati si diventa ancora più vulnerabili, o se è una ruota che gira, quindi una volta che ti ha colpito dito, è meno probabile che ti colpisca una seconda volta. Purtroppo non abbiamo più tempo perché siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, quindi ti ringraziamo per la tua disponibilità.
Era
per
Netzin, il comunque Netzin. Da dove ti hanno trafugato i soldi? Ciao Davide, allora buona giornata. Allora,
dovremmo risentirci di nuovo perché voglio sapere i seguiti di questa storia, perché mi stai lasciando veramente con l'acquolina in bocca.
Grazie a Davide Gaido, esperto di tecnologia e di sicurezza informatica. Adesso la linea torna a Federico Solchi per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per conservarla come sempre fino alle 10. Tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.